E anch'io vi saluto, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un grosso ciao anche dal vostro Enzo. Bene, siamo arrivati questa sera al nostro penultimo appuntamento della settimana e andremo a leggere il Salmo 63. È un Salmo di Davide, quando era nel deserto di Giuda, che potremmo intitolare Sete di acqua della vita, oppure L'anima setata di Dio. Questo è un Salmo speciale. È un linimento versato su ogni tipo di piaga, è una medicazione per le ferite, è un balsamo, potremmo dire, da mettere sulle ferite aperte per aiutarle a guarire. È stato un salmo meraviglioso per la Chiesa, parla di sete d'acqua della vita. E questo salmo esprime pensieri meravigliosi. Iniziamo subito leggendo i primi due versetti per rendercene conto. Salmo di Davide, quando era nel deserto di Giuda. O Dio, Tu sei il mio Dio. Io Ti cerco dall'alba, di Te è assetata l'anima mia, a Te anela il mio corpo languente in arida terra, senza acqua. Così Ti ho contemplato nel santuario, per vedere la Tua forza e la Tua gloria. Nel Salmo 62, legato a questo, il 63 per argomento, abbiamo parlato della fede. Anche qui troviamo questo concetto. È la fede, solo la fede, che può parlare così. Dio, l'Eterno, trascende ogni pensiero umano. Lui è il Creatore, Lui è il Redentore, Lui è mio Padre. Era Lui che Davide cercava. Lui sapeva cosa volesse dire avere sete. Si era nascosto nelle grotte vicino al Mar Morto, una delle zone più aride che ci siano. È decisamente un posto dove si può avere sete. L'anima di Davide aveva sete di Dio. Anche tu ti senti così nei suoi confronti? Lo ami? Lo cerchi? O è diventato un peso per te? Il desiderio di Davide è quello di contemplare Dio, restare nel santuario, espressione della sua presenza tra gli uomini, e vedere, considerare le sue opere, opere che manifestano forza e gloria. Sembrano due parole in antitesi. La forza esprime azione, mentre la gloria ci fa pensare a qualcosa di grandioso, che è lì per essere visto. In realtà, queste espressioni esprimono la completezza di Dio che è e fa. Non è solo un Dio che fa vedere chi è, ma un Dio che dimostra la sua forza, la sua potenza, con le cose che opera, dalla creazione alla nostra salvezza, fino ai piani per il futuro. Nei versetti dal 3 al 5 del Salmo 63 possiamo vedere la risposta di Davide di fronte a questa contemplazione della forza, della gloria di Dio. Poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva, e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. In tutti e tre i versetti leggiamo che Davide desidera lodare Dio in modo gioioso. Lo fa con le labbra, la bocca, alzando le mani per invocare il Signore, per benedirlo. Nella prima parte di questi versetti possiamo vedere invece le motivazioni di questa lode. La tua bontà mi ha dato non solo la vita fisica, ma ha soddisfatto, ha saziato anche la mia anima, dice il salmista. Nei versetti dal 6 all'8 del Salmo 63 possiamo vedere quanto è forte il legame che c'è tra Dio e Davide. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne, poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. L'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. Davide pensava a Dio, meditava su di Lui durante la notte, quando non poteva dormire. Amica, amico, meditare sulla bontà di Dio è molto meglio che contare le pecore. Possiamo pensare a tutte le volte che Lui, il Signore, è stato il nostro aiuto, ed essere allegri, esultare per il fatto di essere al riparo delle Sue ali, ossia protetti. Vi bastano questi motivi per desiderare di legarvi a Dio? Davide dice che non solo la sua anima è legata a Lui, ma sente il suo sostegno pratico. La destra sta a significare il punto in cui si appoggia. Con tutto questo in mente, Davide sente di non temere i suoi nemici, come leggiamo negli ultimi tre versetti del Salmo 63. Ma quanti cercano la rovina dell'anima mia, sprofonderanno nelle parti più basse della terra. Saranno dati in balia della spada, saranno preda di sciacalli. Ma il re si rallegrerà in Dio, chiunque giura per Lui si glorierà, perché ai bugiardi verrà chiusa la bocca. Di fronte alla manifestazione della cura e della giustizia di Dio, Non solo il re Davide si sarebbe rallegrato, ma tutti coloro che lo seguivano e lo amavano. Così è per noi. Nel vedere le benedizioni che Dio concede ai nostri fratelli, non possiamo fare altro che rallegrarci con loro, lodare il Signore e ringraziarlo. A nostra volta raccontiamo le grandi cose che Dio ha fatto per noi. Sarà argomento di gioia per chi ci sta attorno. E così siamo arrivati al Salmo 64. I malvagi possono vincere, ma Dio li giudicherà. Questo è il tema del Salmo 64. Anche questo salmo ha riscontro storico nella vita di Davide, anche se non possiamo dire con precisione a quale momento si riferisce. C'è anche un accenno al futuro, al periodo della grande tribolazione, ma è anche un bel salmo attuale per me e per te. Iniziamo a leggere i primi due versetti. Al direttore del coro, Salmo di Davide. O Dio, ascolta la voce del mio lamento. Salva la mia vita dal terrore del nemico. Mettimi al riparo dalle trame dei malvagi, dagli intrighi dei malfattori. Ancora una volta Davide sta chiedendo a Dio di nasconderlo. Davide fece questo tipo di preghiera più volte. Il suo rifugio era la preghiera. Era l'unico rifugio che avesse. La preghiera è l'unico rifugio che Israele avrà nel giorno della tribolazione ed è anche il nostro unico rifugio nelle avversità di questa vita. Questo breve salmo si conclude con Davide che esprime la sua fiducia in Dio. Il suo Dio era la sua unica speranza. Nei versetti dal 3 al 6 del Salmo 64 abbiamo una descrizione dettagliata delle azioni dei malvagi. Leggiamo questo brano. Hanno affilato la loro lingua come spada e hanno scagliato come frecce parole amare. Per colpire di nascosto l'uomo integro, lo colpiscono all'improvviso e non hanno paura. Si incoraggiano a vicenda in un'impresa malvagia, si accordano per camuffare tranelli e dicono «Chi se ne accorgerà?». Meditano pensieri malvagi e dicono «Abbiamo attuato il nostro piano, i sentimenti e il cuore dell'uomo sono un abisso». I malvagi agiscono in vari modi, feriscono con le parole in modo arrogante, convinti di non essere né scoperti né puniti. Non meditano su come attuare i loro piani malvagi. Il salmista dice che non c'è limite a questa malvagità. Il loro cuore e i loro sentimenti, infatti, vengono paragonati a un abisso, di cui non si conosce la profondità. L'ultima parte di questo breve Salmo 64 inizia con un ma. Leggiamo i versetti dal 7 al 10. Ma Dio scaglierà le sue frecce contro di loro, e all'improvviso saranno coperti di ferite. Saranno abbattuti, e il male causato dalle proprie lingue ricadrà su di loro. Chiunque li vedrà scrollerà il capo. Allora tutti gli uomini temeranno, racconteranno l'opera di Dio e comprenderanno ciò che Egli ha fatto. Il giusto esulterà nel Signore, cercherà rifugio in Lui. Tutti i retti di cuore si glorieranno. Anche se noi non vediamo la fine della malvagità dell'uomo, Dio sa porre un termine a queste cose. Il salmista infatti dice: «Ma Dio li colpirà all'improvviso, saranno abbattuti, il male fatto ricadrà su loro». La gente vedrà questo, capirà che è stato Dio ad agire, così non solo dirà agli altri ciò che il Signore ha operato, ma avrà timore, ossia rispetto di Dio. La conseguenza di tutto ciò sarà che il giusto, il credente, continuerà a rifugiarsi in Lui, a esultare, a gloriarsi nel Signore. Guardando il mondo oggi si arriva alla conclusione che la nostra speranza non è negli uomini di Stato o nei politici, la nostra speranza non è nella scienza o nella istruzione. Per un motivo o per l'altro, sono più o meno dei fallimenti, nel senso che non ci danno una completa soddisfazione. Dobbiamo fare quello che fece Davide, e ciò che Israele farà nel futuro, cominciare a guardare in alto. Dio è la nostra sola speranza ancora oggi. Non dobbiamo sperare in Lui solo per i problemi di questa vita, ma soprattutto per la nostra vita eterna. La parola speranza è in un certo senso sbagliata, perché Dio ci offre delle certezze. La certezza della salvezza per chi crede che il Signore Gesù è morto per i suoi peccati, ma anche la certezza che un giorno tornerà dal cielo per portarci con sé nella gloria. I salmi 65 e 66 sono anche chiamati salmi del ristoro, in quanto fanno vedere come, dopo prove o difficoltà diverse, Dio interviene e rimette ogni cosa a posto. Questo è detto anche in Atti 3, al versetto 21, dove viene scritto che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. I profeti avevano parlato della restaurazione di Israele. Non esiste da nessuna parte una profezia sulla conversione e la restaurazione dei malvagi una volta morti. Il Salmo 65 è anche chiamato di lode a Dio per la sua bontà. Leggiamo i primi due versetti. Al direttore del coro, Salmo di Davide, canto. A te spetta la lode, o Dio che dimori in Sion, a te il compimento delle promesse, a te che esaudisci la preghiera, verrà ogni creatura. In cosa consiste la bontà di Dio? Perché gli spetta la lode, secondo questi versetti? Nel fatto che adempie le promesse fatte, perché è fedele ed esaudisce le preghiere. Per questo ogni creatura si rivolge a Lui. Nemmeno il peso dei nostri peccati può tenerci lontano da Dio, perché Lui è in grado di perdonarci. Noi sappiamo che questo è stato reso possibile perché Gesù è venuto su questa terra per espiare le nostre colpe. Ma anche prima della sua venuta, chi si rivolgeva a Dio, pentito, sapeva di poter essere perdonato da Lui, accolto, riavvicinato. Questo è il significato di abitare nei cortili della casa di Dio. Poter vivere a contatto con Dio ci darà la possibilità di avere le grandi benedizioni che scaturiscono dalla sua presenza. Questo è il senso dei versetti 3 e 4 che ora andremo a leggere. Mi opprime il peso delle mie colpe, ma tu perdonerai i miei peccati. Beato chi sceglierai e accoglierai, perché egli abiti nei tuoi cortili. Noi ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio. Poi il salmista prosegue dicendo: mediante prodigi tu ci rispondi nella tua giustizia, o Dio della nostra salvezza, speranza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani. Con il suo vigore egli rese saldi i monti, cingendosi di potenza. Egli placa il fragore dei mari, il fragore dei loro flutti e il tumulto dei popoli. Gli abitanti delle estremità della terra tremano davanti ai tuoi prodigi. Tu fai sgorgare canti di gioia dall'Oriente all'Occidente. Abbiamo letto fino al versetto 8 del Salmo 65. L'intervento di Dio non si limita alla nostra vita personale, ma coinvolge tutta la creazione. I prodigi di Dio sono evidenti e i popoli tremano di fronte ad essi, ma sono anche gioiosi ed esprimono la loro gioia col canto. Ogni cosa canta. Questa è una bellissima immagine del millennio, quando i deserti fioriranno come rose e la terra, alla fine, sarà in pace. Abbiamo visto come Dio interviene là dove ora l'uomo fatica a ottenere dei risultati. Non ci sono problemi di siccità o di carestia. A causa del peccato, la natura ha avuto dei problemi molto seri, e l'uomo pure, ma Dio è intervenuto per sanare sia l'aspetto fisico che quello morale. Nel prossimo salmo vedremo come le benedizioni di Dio, il suo intervento, viene dopo la prova. Al versetto 10 leggeremo: poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, ci hai passati al crogiolo come l'argento. Il Salmo 66 è dato al capo dei musici, un canto o salmo. Lo scrisse Davide? Non ci viene detto, ma potrebbe essere. È un salmo di lode, di adorazione a Dio. I primi 7 versetti contengono la descrizione di molte cose operate da Dio e che sono degne della nostra ammirazione. Al direttore del coro, canto, salmo, fate acclamazioni a Dio, voi tutti abitanti della terra. Cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. Dite a Dio: come sono tremende le opere tue, per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici ti aduleranno. Tutta la terra si prosterà davanti a te, canterà al tuo nome. Venite e ammirate le opere di Dio. Egli è tremendo nelle sue azioni verso i figli degli uomini. Egli cambiò il mare in terra asciutta, il popolo passò il fiume a piedi, perciò esultiamo in lui. Egli, con la sua potenza, domina in eterno. I suoi occhi osservano le nazioni, i ribelli non possono insorgere contro di lui. Il salmista ricorda non solo l'intervento di Dio in favore del suo popolo, quando l'ha liberato dall'Egitto facendolo passare attraverso il Mar Rosso, ma anche quando ha operato un miracolo simile facendo attraversare il fiume Giordano per introdurli nella Palestina, la terra promessa. La medesima potenza fa sì che nessuno osi insorgere, ossia ribellarsi a lui. Tutto ciò crea le condizioni perché ogni persona possa unirsi nel lodare il nome di Dio. Leggiamo i versetti dall'8 al 15 del Salmo 66. Benedite il nostro Dio, popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode. Egli ha conservato in vita l'anima nostra e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Poiché tu ci hai messi alla prova, oh Dio, ci hai passati al crogiolo come l'argento, ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso ai nostri fianchi, hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo, siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio. Entrerò nella tua casa con olocausti, adempirò le mie promesse, le promesse che le mie labbra hanno pronunziate, che la mia bocca ha proferite nel momento delle difficoltà. Ti offrirò olocausti di bestie grasse e il profumo di montoni, sacrificherò buoi e capri. I versetti dall'8 al 15 del Salmo 66 guardano avanti verso il giorno in cui Israele sarà riportato nel suo territorio dopo la deportazione. Ezechiele, il profeta, ci dice che in quel giorno offriranno nuovamente dei sacrifici. Sappiamo che Israele fu provato, fu punito per il suo allontanamento da Dio. Dovette subire ciò che in questi versetti viene chiamato passare al crogiolo, avere un grave peso sui fianchi, essere calpestati dagli uomini. Ma dopo tutto questo sono venuti momenti di refrigerio, di pace. Una volta risolta la questione del peccato, possiamo rallegrarci e ritornare ad avere quella comunione che era interrotta a causa delle nostre colpe. Potremmo così esprimerci come il salmista nei versetti che seguono. Venite e ascoltate, voi tutti che temete Dio. Io vi racconterò quello che ha fatto per l'anima mia. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato, è stato attento alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Possiamo raccontare ciò che il Signore ha fatto per l'anima nostra? Abbiamo sperimentato anche noi la sua grazia in Cristo? Se ancora non sei andato tu a Lui per avere la salvezza, puoi farlo ora. Lui, come dicono i versetti che abbiamo appena letto, è attento alla voce della tua preghiera, non ti respinge, non ti nega la sua grazia, come abbiamo appena sentito da questo salmo molto intenso, questo salmo bellissimo. Io mi fermo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi e ci sentiamo domani.